Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi accompagno nell'ultima puntata, una puntata molto speciale della nostra serie Genio e Follia, dedicata a un personaggio che tutti pensano di conoscere alla perfezione, perché è il più celebre, il più citato, il più stampato su tazze e magliette, naturalmente Albert Einstein. Ma oggi non vi parlerò della foto con la lingua di fuori né della famosa formula E uguale MC al quadrato. Oggi parleremo di tutto quello che non sapevate di Einstein e che francamente non avete mai osato chiedere. Oppure non avete mai avuto intenzione di chiedere, ma io ve lo racconto lo stesso. Partiamo direttamente dall'anno 1900, l'inizio del secolo, l'anno in cui Einstein si laurea al Politecnico di Zurigo. Ma Albert non è stato uno studente ideale. Brillante sì, ma totalmente allergico all'autorità accademica. Risultato? Nessun professore lo raccomanda, nessuna università lo vuole. Per un po' insegna privatamente, poi grazie ad un amico trova un posto da impiegato all'ufficio brevetti di Berna, un tecnico di terza classe. Il suo lavoro era analizzare brevetti per cose come orologi elettrici, teiere migliorate, e mentre i colleghi si preoccupavano di timbri e scartoffie, lui, nel tempo libero, la sera, con un figlio piccolo e la moglie che gli portava il caffè, scriveva la relatività. Nascondeva nel cassetto carta, inchiostro, un cronometro e un bicchiere d'acqua e da lì osservava il moto browniano. Metteva un po' di inchiostro nell'acqua ed osservava come le particelle di inchiostro iniziassero a spandersi casualmente sulla superficie e poi all'interno del bicchiere. Prendeva il cronometro, misurava e scriveva. Da quel caos microscopico provò matematicamente l'esistenza degli atomi. Per la prima volta, senza laboratorio, senza finanziamenti, senza cattedra, un impiegato con una mente affilata e un bicchiere di vetro. Nel 1905, mentre ancora all'ufficio brevetti, Einstein pubblica 4 articoli su Annalen der Physik, una delle principali riviste scientifiche del tempo, quando spesso e volentieri i colleghi con una cattedra pubblicavano un articolo ogni 3 o 4 anni. Lui in 12 mesi cambia il mondo 4 volte, dimostra il moto browniano, l'abbiamo già detto, spiega l'effetto fotoelettrico e la base della fisica quantistica moderna senza entrare nei dettagli, elabora la relatività ristretta con le sue implicazioni su spazio e tempo e introduce in un breve postscriptum la formula più famosa di sempre, E uguale a mc al quadrato. Questi articoli sono firmati da un perfetto sconosciuto, senza affiliazione universitaria, che lavora 8 ore al giorno all'ufficio brevetti e scrive articoli nel weekend. Ovviamente dopo gli articoli del 1905, Einstein inizia a farsi notare. Ottiene un primo incarico universitario però solo nel 1908, 3 anni dopo aver sconvolto la fisica. Diventa professore, poi accademico, poi leggenda, eppure il premio Nobel che riceverà non sarà per la relatività. Nel 1921, quando gli rassegnano, la motivazione ufficiale è:
per i suoi servizi alla fisica teorica e in particolare per la scoperta della legge dell'effetto fotoelettrico.
Una cosa che a noi non importa, ma che per la fisica era molto più importante dello spazio-tempo, a quanto pare. All'epoca la comunità scientifica infatti non capì pienamente la relatività. La trovava strana, astratta, filosofica. Per anni il comitato del Nobel la scansa come si schiva una truffa piramidale. Schivano in generale Einstein, ma a un certo punto diventa troppo famoso per essere ignorato e dunque il Nobel è una sorta di riconoscimento pubblico, glielo danno, ma per qualcos'altro, non per la relatività. Uno di quei premi tipo, ecco la medaglia, però non dire che te la diamo per questa cosa strana, te la diamo per una cosa che capiamo tutti, ok? Ma passiamo alla vita privata di Albert, che mostra lampi di peculiarità. È sposato con Mileva Maric, collega brillante, il rapporto fra i due però si inclina profondamente. Infatti Albert è molto impegnato a scrivere i suoi articoli e pretende dunque che la moglie stia costantemente a casa con i bambini. Lui deve dedicarsi alla relatività, non soltanto, anche alla relatività nei rapporti di amore. Infatti ha una marea di amanti. Forse per una questione di immagine pubblica, forse per il famoso Stay Together for the Kids, all'inizio i due non optano per il divorzio. Ed Albert, da fisico, razionale e pragmatico quale è, capisce che c'è un'unica soluzione per salvare il matrimonio. Ovviamente stare di più a casa, filarsi la moglie, iniziare a conoscere i suoi figli.
No, neanche un po'.
La soluzione è trattare il problema del matrimonio come tratta i suoi problemi fisici. Razionalità, foglio e penna. Redige un contratto coniugale che pare uscito da un bando militare. Vi leggo alcuni passaggi virgolettati.
Mi servirai 3 pasti al giorno in camera mia. Lascerai il mio studio immediatamente e senza proteste ogni qualvolta io te lo chiedo. Rinuncerai ad ogni relazione personale con me salvo quanto richiesto dalla società.
In sintesi, sarai mia moglie, ma in realtà la mia governante sorda. Mileva, da vera signora, se ne va senza dargli un calcio nelle palle, cosa che avrebbe dovuto fare probabilmente, e nel 1919 ottiene il divorzio. Albert non vuole darle un centesimo e nell'accordo di separazione le promette di darle in cambio i soldi del Nobel che ancora non ha vinto. Un vero paraculo, anche se, per dover di cronaca, quando lo vincerà nel 1921, effettivamente manterrà la promessa. Einstein e Mileva avevano avuto, anni prima del matrimonio, una figlia, Liesel, nata fuori dal matrimonio in Serbia. Di lei si sa pochissimo, forse fu data in adozione, forse morì di malattia, e dopo alcune lettere iniziali Einstein non la nominerà mai più. Con i figli legittimi non andò meglio. Hans Albert, ingegnere idraulico emigrato negli Stati Uniti, ebbe un rapporto tesissimo col padre, quando non esistente. Edward, brillante e sensibile, fu colpito da gravi disturbi mentali e internato in una clinica psichiatrica per il resto della vita, e probabilmente aver avuto quel padre nel privato non ha aiutato. Einstein, stabilitosi negli Stati Uniti, non lo andò mai a trovare. La percezione di Einstein è quella del vecchio saggio, pacioso, con la lingua di fuori, ma Einstein era anche altro. Era un amante seriale, almeno 6 relazioni documentate in contemporanea. Gelido nei rapporti familiari, ma adorava parlare con bambini e studenti, terrificante come capo famiglia, ma tuttavia per principio determinato ad esserlo. Un padre padrone in casa che detestava l'autorità, il militarismo, le divise e le cerimonie fuori dalla stessa. Einstein muore nel 1955 a 76 anni. Lascia precise istruzioni. Niente tombe, niente monumenti, niente reliquie. Vuole essere cremato, le ceneri sparse. Il suo corpo appartiene alla natura, ma il patologo dell'ospedale letteralmente
gli ruba il cervello.
Lo estrae, lo conserva in formaldeide, lo seziona in 240 pezzi e lo spedisce in giro per il mondo, senza alcun consenso, nel nome della scienza, o più probabilmente del feticismo. Cosa hanno scoperto analizzando il cervello di Einstein? Niente. Alcuni dissero che aveva più cellule gliali, altri dissero che era più asimmetrico, ma nessuna prova vera. Erano solo d'accordo su una cosa: quello era il cervello di Einstein, doveva esserci qualcosa di speciale, e quando non lo trovavano, beh, lo immaginavano. Albert Einstein è stato dunque molto più di un genio. Un uomo contraddittorio, complicato, geniale senza dubbio, ma irrisolto. Capace di vedere l'universo in un bicchiere d'acqua, di anticipare la rivoluzione quantistica, di scrivere la relatività ristretta da solo, senza fondi, senza cattedra, senza laboratorio. Anche capace di trattare sua moglie come una collaboratrice silenziosa, o più probabilmente come una schiava. Di ignorare i figli, anche quelli che stavano male, di parlare d'amore solo con l'universo e mai con chi provava a stargli vicino. La grandezza di tutti gli uomini, di tutti i geni, sta anche qui, nell'imperfezione. Nella nostra umanità fragile, piena di angoli spigolosi. Einstein era un genio, ma non un santo e neanche un guru. Un uomo che pensava troppo in grande per essere presente nel suo piccolo, ma quanto mai vero mondo quotidiano. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills.